7 giugno 1973, Cerpeto.
E sia con noi e con tutti gli uomini, Signore. Ti prego di recitare il Padre nostro a voce sommessa per una maggior concentrazione.
Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il nome tuo, sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti e fa che noi li dimettiamo ai nostri debitori. Fate nostra
tentazione, ma liberaci dal maligno.
Il perciò che tu hai il regno, la giustizia e la misericordia, oggi e nei cicli generatori, in sempiterna. Amen.
Figli, una epoca nella quale vi è una inflazione di parole, così noi non vogliamo contribuire ad aumentare ancora di più la misura di questi suoni che molte volte non hanno alcun significato. Molte volte si parla non per comunicare, ma unicamente per non dire niente. Così voi, vostro malgrado, vi siete abituati a questo gioco di suoni che poco significano. Noi questa sera vogliamo esortarvi come il Maestro Cristo fece, ad essere parsimoniosi nell'esprimervi, sia il vostro parlare, sì sì, no no. Così noi diciamo a voi, sia il vostro parlare scheletrico, essenziale. Molte volte, attraverso la copiosità delle parole, del linguaggio, gli uomini cercano di farsi ragione, anche se hanno torto. Noi vi ripetiamo, esponete i vostri concetti a chi vi ascolta, ma non abbiate in voi il desiderio di imporre le vostre idee. La verità si fa strada negli uomini non perché è imposta con una sorta di violenza tacita, ma pur sempre violenza. Si fa strada perché è verità, e la verità non può che suscitare nell'intimo di colui che l'ascolta, se è maturo, un riscontro di certezza. Quello è ciò che convince, è ciò che fa aprire l'individuo alla verità, non la forza di persuasione, non il mostrarla con veste estremamente logica. Allora, nella essenzialità del linguaggio, figli, esponendo i vostri concetti, chi vi ascolta, se pronto, comprenderà ciò che voi dite. Voi questa sera avete udito la conclusione di Kempis alla raccolta che state preparando. E siete rimasti dubbiosi sul significato di liberazione, di quella liberazione nella quale egli accenna. Dobbiamo rifarci ancora all'insegnamento del fratello Claudio, quando vi esortava a conoscere voi stessi. Voi ricorderete che vi diceva: iniziate subito, questa opera di unificazione dell'essere vostro, di conoscenza del vostro intimo. Perché se non la inizierete subito, più tardi giungerà la vostra liberazione. La liberazione passa coercitivamente da questa opera di introspezione. Che cosa significa liberarsi? Significa far cadere dai propri occhi, dicevamo, dalla propria percezione, il velo della illusione. Significa sottrarsi al gioco dei contrari. Perché, figli cari, molti hanno parlato di uno stato di intima tranquillità, di pace, di serenità. Non occorre rifarsi ai santi, ai mistici. Anche i poeti, gli artisti hanno di questi momenti di equilibrio, di pace interiore. Ma ciò non significa che questi abbiano raggiunto quella liberazione della quale noi parliamo, perché vedete, molte volte quella tranquillità, quella pace rammentata dai mistici e dai poeti è una tranquillità che segue come reazione ad una violenta tempesta interiore. E quella pace interiore non è che il preludio ad un'altra, ancora più violenta, intimo travaglio. Questa non è quella liberazione, quella pace che dà quella liberazione della quale noi parliamo. Questa è una pace che fa parte del gioco dei contrari, dell'intimo travaglio a cui succede un'intima tranquillità, dell'intima tranquillità che dà luogo ad una tempesta interiore. Quella liberazione della quale noi parliamo, ripeto, è una liberazione dalla illusione, dal gioco del divenire, dal gioco degli opposti. Che l'uomo sia soggetto a questo gioco, non v'è bisogno che io ve lo dica. La stessa ripetersi dei cicli nella storia, nella cultura, nel pensiero, è vero, lo dimostra. Dal misticismo si passa al materialismo, dal materialismo si passa ad una diversa forma di misticismo, perché sempre misticismo è anche il romanticismo, dal romanticismo si passa al verismo e così via. Tutto un insieme di contrari che si rincorrono. Raggiungere la liberazione interiore significa comprendere questo gioco che nasce nell'intimo di ognuno di noi e dall'intimo di ognuno di noi alla società, alla storia, alla cultura, perché la società, la storia, la cultura, il pensiero sono formati dall'intimo dell'uomo, non sono nemesi, non sono influenze che vengono dall'esterno. Vengono dall'interno, dall'interno di ciascuno di voi che formate la società, che costituite l'umanità. E se ciascuno di voi raggiungerà quella liberazione della quale parliamo, che è un fatto del presente, che può essere perseguita nel presente, che è sempre un fatto del presente, ricordatelo, altrimenti sarebbe un divenire anch'essa e non un essere. Se ciascuno di voi raggiunge questa libertà, allora si avrà l'umanità libera, la cultura libera, il pensiero libero. La libertà è sempre, la liberazione è sempre un fatto del presente. Perché, ripeto, se voi pensate anche a di condurre una vita retta per giungere a questa liberazione, voi seguite ancora un divenire, questo lo sapete. E non seguite altro che il gioco dei contrari. Voi fate qualcosa per ottenere qualcosa. Voi cercate di divenire diversi da come siete. mentre la liberazione nel presente è uno stato d'essere. E questa è una possibilità che ciascun microcosmo ha. Fino dal momento in cui ha consapevolezza di se stesso. Ricordatelo. Questa sera il fratello Tempis non potrà venire fra noi. Per questo sono io a dirvi queste cose. Un'altra cosa sola voglio aggiungere. Se voi vi soffermate sul significato di liberazione, come avete fatto questa sera, ciò significa che non avete compreso molto chiaramente ancora il valore di ciò che vi è stato detto a proposito del Dio. Quanto cambi nella costituzione, nella realtà dell'individuo, il fatto che l'io sia una errata percezione, il fatto che l'io non trovi riscontro nella realtà individuale. Questo è molto più importante del significato della liberazione. E direi anzi che comprendendo questo si comprende in pieno ciò che significa per noi liberazione di voi stessi. Con questo invito a meditare. Vi lascio momentaneamente, pregandovi di stare concentrati. La pace sia con voi e con tutti voi.
Grazie.
Io fui a flotto ma in alvi, più umano mi sento cresce il maciuone. Io per qualche tempo venia in queste riunioni fra voi a narrarvi di qualche piacevolezza dei miei tempi. E con piacere questa sera sono tornato fra voi, perché in questa località dove voi vi riunite è molto vicina alla pieve che molti secoli fa fu mia. Anzi, vorrò pregarvi se assieme andrete in quel posto qua vicino a ricordarmi.
Senza.
O la vita dei miei tempi era molto diversa dalla vostra attuale, ma noi vivevamo più intensamente di voi. Voi avete fatto la pelle dura tutto. Coltivate una specie di insensibilità. Di ciò non ve ne accorgete, ma è un fatto per voi impossibile ad evitarsi. Là, all'uccellatoio, ai tempi c'era un'osteria ove io mi fermava a rifocillarmi quando andava a Firenze. Una volta ricordo che ero con un tal Giovanni De Lamberti e con esso mi fermai a disinare. Messer Giovanni molto meravigliossi che al termine del pranzo, senza dare alcuna moneta, noi ce ne andammo e semplicemente io mi accostai ad una parete e gli feci un segno sopra, un segno per me ed uno per lui. A che Messer Giovanni mi interrogò: Pievano, che segni sono potesti? Stanno per il nostro desinare, uno per voi, Messer Giovanni, ed uno per me. Poi, alla fine dell'anno, con codesto oste, noi chiudiamo i conti. Ma come? Riprese Messer Giovanni. Voi vi fidate di questo conteggiare? Non potrebbe l'oste aggiungervene la metà? Certo, risposi, ma io potrei toglierne i tre quarti. E così il bene e il male sta per il dare e l'avere. Non vi dirò di andare a pregare il mio santo Cresci, perché la forma della preghiera che io conosceva ai miei tempi era una semplice superstizione. Mi ricordo che una volta fermommi alquanto imbestialito. Messer Giovanni di Cosimo de' Medici, il quale mi narrò che, essendo egli andato in una sua villa a Fiesole con certi amici, tal Francesco Martelli ed altri, ed essendo di venerdì alla sera, invitarono il cuoco a fare per cena una frittata di uova. Fuoco aveva portato in tavola una frittata molto, molto sciupata. Ed allora Giovanni lo rimproverò fortemente. Cuoco disse: che posso io fare se la padella non rigetta bene? Rispose il padrone: tu fai un voto a San Cresci del Piovano Arlotto, che
che è qua vicino, che se ti farà ben risultare la frittata, tu andrai ad accendergli una candela che io ti donerò. Ma mi raccontava, messer Giovanni, che anche la seconda frittata fu alquanto sciupata, e perciò di molto se ne dolea con il San Cresci, al che risposi che avete voi preso il mio San Cresci per un santo da così poco, un santo da frittati, rompetevi una gamba, una coscia, una spalla, e vedrete quello che sarà capace di fare. Sono lieto di avervi fatto tornare e venire il sorriso sulle labbra. Sia un sorriso suscitato, che abbiate la possibilità di sorridere anche delle cose piccole, leggere, sottili, perché da questo si misura la vostra sensibilità. Vi saluto, cari amici.
Grazie.
Ciao. Volta venni a voi fui Pietro Raimondi e vengo per ringraziarvene della vostra cortesia. Dite all'amico musicista che si è interessato alla mia vita che lo ringrazio e che se egli vorrà fare le mie musiche io sarò presente e nell'esecuzione mi farò sentire da lui e dagli altri obiettivamente. Grazie, grazie a voi. Fa piacere tanto per chi ha vissuto per un'arte vedere di essere ancora ricordati. Io non sono staccato dal mondo come voi. Io amo ancora la mia musica e vedere che altri suonano delle cose impossibili è per me una sofferenza. No? Grazie. E Dio vi rimedi. Prendila. Prendila, Mara.
Ma non voglio dire, ci ho detto che ha fatto la fine di una mano, chi era il
infatti l'ho vista perfettamente.
Allora, Giuseppino, stasera non può venire?
No, no. Ma come, aspettavamo una...
Che c'ha gli esami? Non può venire, Giulio.
Ma non sarai, che lo tieni lontano.
No, non può venire. Tutto l'aspettavano, Giuseppino non può venire.
E la trombetta la suoni te?
Ma l'ha portata via lui.
La gelosia non è più di moda.
Ma
c'è
uno schiaffo. Guarda, guarda, che c'è. Ah,
che c'è?
E quella la bambina del cuore. La sera poi c'è Riccardo. Poi c'è Francesco, poi c'è la Maria, perché c'è di nuovo. L'ultima volta che sta qui, allora mi...
Perché?
Chi ti sei stati cattivi?
Chi ti sei stati lì?
Questo è per Loreno. Che sai che non si può essere attaccato nel mostro di umano? Vorrei dire, vado a portare i confetti, ho sentito io, almeno Venga, venga, bambina,
io
direi. Ecco, dillo, dillo. Francesco.
Francesco.
Quella luce non trovi da noi,
Quale? C'è una luce,
Una vena finita di chiudere da nel cucino, dovete lasciare una vera.
Grazie.
Questo incontro, figli. Tante sono le entità qua presenti che vi salutano per mezzo mio, vi benedicono e vi invitano a ricordarle come loro ricordano voi. Tutti voi, figli, siete presenti nel nostro cuore, tutti indistintamente.
Carità.
Tutti, figli.
Carità, io volevo ringraziarti tanto.
L'Altissimo solo sia ringraziato, ma avrai altre occasioni. La pace sia con tutti voi, o figli, con i vostri cari, che vi sono vicini, per i quali siete, in certo senso, preoccupati. Noi conosciamo le vostre vicissitudini, le difficoltà che incontrate, difficoltà che possono essere d'ordine materiale, contingente nella vita di ogni giorno, e a volte che nascono da un intimo vostro che è leggermente stanco o appassito, o che desidererebbe cambiare, avere una vita più diversa in qualche modo. Ebbene, figli, noi vi diciamo: conoscete voi stessi, comprendetevi, sappiate che tutto quanto vi circonda è un'apparenza, una illusione. Non date troppo valore a questa illusione, a questo apparire. Date valore all'intimo, al sentire. Noi siamo quest'intimo, questo sentire. Pace a tutti,
figli. Grazie.